Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, buon pomeriggio, buon lunedì a tutti. Prima puntata settimanale della nostra Palla in tribuna per commentare il secondo risultato utile consecutivo del Parma. Non dovrebbe essere una notizia, invece lo è, perché il Parma non metteva in fila due risultati utili da metà ottobre. Questo però, per molti almeno, non è motivo di particolare gioia, perché a Terni è arrivato un pareggio 1-1 e sentiremo oggi dai nostri ospiti, ma anche da voi, soprattutto da voi al 333-9200-170, meglio WhatsApp che SMS come sempre, sentiremo quanto vi soddisfa o meno questo pareggio. Io anticipo già che dopo il TG Parma su TV Parma ho guardato Vox Populi, trasmissione a cura di Nello Fochetti e Francesca Mercadanti, con le interviste fatte a caldo, in questo caso dopo la partita con la Ternana alla sede del centro di coordinamento Parma Club. I tifosi mi sembrano tutti un po' più scontenti che non contenti, anche se un po' il senso comune era anche quello di essere grati al VAR, perché ha annullato due gol per la Ternana, ma ne parleremo ampiamente. Vabbè, su uno, quello in fuorigioco, quello è un dato oggettivo, non c'è dubbio. Sull'altro, annullato per un tocco di mano nell'azione, ma piuttosto distante da quando poi è stato segnato il gol, beh, le polemiche, vabbè, a Terni sono infuocati, i tifosi arrabbiatissimi. Devo dire che noi, quando l'abbiamo visto in diretta, abbiamo visto solo il replay del tocco di mano, ma non tutto lo sviluppo dell'azione, ed effettivamente, insomma, qualche dubbio resta, dobbiamo ammetterlo. Comunque è andata così e quindi bene, portiamo a casa se non altro questo punto. E mi direte voi come lo accogliete, come lo avete accolto. Prima di tutto però facciamo un riepilogo, perché abbiamo anche tanti contributi oggi, ma facciamo un riepilogo di come si è conclusa poi questa giornata. Genoa-Palermo 2-0, aveva aperto la giornata, che è la 24esima fra l'altro, su 38, aveva aperto venerdì sera. Quindi Genoa che è tornato a vincere dopo lo scivolone del Tardini, non era scontato, poi il Palermo insomma si è rivelato una buona squadra. Sul Tirol Como 1-1, Reggina-Pisa 0-2, Brescia-Modena 0-1, Frosinone-Cittadella 3-0, Cagliari-Benevento 1-0, Venezia-Spal 2-1 e praticamente De Rossi ha la valigia pronta, si attende solo l'ufficialità, dovrebbe essere esonerato e al suo posto chiamato Oddo. Poi Ascoli-Perugia 1-0, Ascoli che sarà il prossimo avversario del Parma sabato pomeriggio, Ternana-Parma 1-1 e ha chiuso la giornata Bari-Cosenza con la vittoria del Bari 2-1 sul Cosenza. Allora guardiamo la classifica con il Frosinone in fuga a 54 punti, secondo il Genoa 43, terzo Bari a 39 che raggiunge la Regina e il Sud Tirol, tre squadre a 39. Poi c'è un gruppone anche subito dietro, perché c'è il Cagliari a 35 e poi ci sono quattro squadre a quota 34. Per differenza reti sono in quest'ordine: settimo il Pisa, ottavo il Parma, nono il Palermo e decima la Ternana. Undicesimo posto per il Modena 31, che è poco distante, e poi c'è a dodicesimo a 29 l'Ascoli, qui forse una piccolissima frattura per, se non altro tra la Ternana decima e l'Ascoli dodicesimo ci sono 5 punti, ecco è una frattura un po' più sensibile. Dicevamo poi tredicesimi a pari punti sono Venezia, Como e Cittadella 27, quindi Venezia che si è risollevato bene nell'ultimo periodo. Sedicesimo il Perugia a 16, diciassettesimo un Brescia sempre più inguaiato a 25, non so da quant'è che non fa punti il Brescia ormai, ho perso il conto. Diciottesima la Spal a 24, diciannovesimo il Benevento a 23 e ventesimo il Cosenza a 22. L'abbiamo detto più volte, difficile quest'anno anche la lotta salvezza, molto molto tosta. Prossima partita è quella del Parma con l'Ascoli, ma insomma io ho già tantissimi messaggi, quindi li leggo partendo dal primo che è arrivato. Il Frosinone gioca con 9 italiani e giovani, mi pare che anche in questo Pederzoli e Co abbiano sbagliato tutto, fino anche nel settore giovanile. E ditelo una buona volta, coraggio, abbiamo letto il messaggio, ma devo dire che questa critica sui giovani, insomma, è quella che ripetiamo più spesso, quindi non c'è così nessuna volontà di non condividere questo pensiero. Poi, per onore di cronaca, Pederzoli ha detto che prendere giovani dall'Italia piuttosto che dall'estero è molto più difficile, costano molto di più, però... così la domanda poi che sorge spontanea è: ma allora squadre come il Frosinone hanno chissà quanti miliardi hanno, perché poi loro li prendono i giovani dall'Italia, non so, questa è una cosa che ci lascia, la domanda ci resta. Roberto dice: la classifica che abbiamo è quella che meritiamo, squadra mediocre, e addirittura nel mercato ci siamo indeboliti, specialmente in fase difensiva. Come non parlare del problema prima punta, del falso problema? Se arriviamo nei playoff sarebbe già un miracolo, dice Roberto. Effettivamente la difesa è sembrata un po' indebolita, sembra un po' indebolita. Massimo dice: scusate, ma il giocatore polacco Kowalski non può giocare al posto di Inglese? Beh no, è un giovane, non esageriamo, è un giovane per il settore giovanile, non abbiamo già visti anche di giovani buttati dentro, così non ci sembra il caso. Daniele da Medesano dice: una delle poche cose buone della partita con la Ternana è stato un pareggio che muove la classifica. Dopo l'incontro con il Genoa si sperava in qualcosa di più, anche alla luce delle parole di Buffon. In avanti si è notato ancora di più la mancanza di un vero terminale offensivo. In difesa, senza VAR, saremo qui a commentare un'altra sconfitta. Troppi svarioni. Ottima sintesi, direi, Daniele, la tua. Mark dice: dobbiamo ringraziare il VAR, dal vivo sembravano due gol regolari. Per contro, ancora una volta abbiamo trovato un super portiere. Contro. Nota a parte, a Reggio Calabria, dopo tre sconfitte consecutive, nonostante i 39 punti, i tifosi contestano Inzaghi. Che dire, tutto il mondo è paese, questo è Mark. Rino dice: ci sono 5-6 giocatori nel Parma che sono buoni. Sì, per il calcio balilla, dice. Hai visto Salvatore Esposito? Avevo consigliato l'ingaggio, mi è stato risposto che era fermo da tempo. Gol e rigore procurato in 45 minuti. Il messaggio l'ho inviato il 27-2. Ah no, questo... non so, dice quando aveva inviato anche il messaggio. Per noi il centravanti è una priorità. 27-2 forse era il 27-1, Rino, ti sei sbagliato col numero. Per i playoff, attenzione alla classifica avulsa, ci dice Stefano 58. Delle squadre a 34 punti, siamo in svantaggio con la Ternana e dobbiamo rimontare le sconfitte con Modena e Palermo, in parità con il Pisa. È vero, bisogna guardare anche quello, perché poi negli ultimi anni... l'accesso ai playoff per l'ultima squadra, soprattutto per le ultime due, si è giocato anche su quello. Quindi giusto Stefano 58 quello che ci dice. Continuate a scriverci, ci sono già altri messaggi che fra poco leggerò al 333-9200-170. Adesso facciamo il punto con il servizio di Marco Balestrazzi.
Con 15 punti di vantaggio sulla terza piazza, il Frosinone ha un piede in Serie A. In attesa di eventuali penalizzazioni per Genoa e Reggina, la Serie B continua a esprimere tanto equilibrio. Dai 39 del Bari ai 29 dell'Ascoli ci sono 10 squadre. Il Parma condivide con altre 4 la settima piazza. Nonostante un campionato fin qui mediocre, i crociati sono ancora in corsa. Anche per la seconda posizione, dicono i numeri. Le prestazioni non lo farebbero pensare, invece, tolto l'exploit contro il Genoa. Cosa resta dopo il pareggio di Terni? La rimonta, evento raro. L'ultima partita ripresa da svantaggio risaliva un girone fa a Marassi. La squadra di Pecchia ha cercato con lucidità e grinta di rimediare allo svantaggio. Oltre al gol rivediamo a sprazzi il vero Bernabé. Zanimacchia è un ottimo acquisto. Preoccupa invece l'approccio alle ultime due trasferte, pronti via e i crociati vanno sotto. Ma i numeri dicono altro. Se contassero solo i primi tempi, il Parma avrebbe 40 punti. Sarebbe secondo a meno 2 dal Genoa. La ripresa di sabato ci aiuta a capire perché. L'apporto dei subentranti è spesso trascurabile. Non è raro che gli avversari vadano più forte nell'arco dei 90 minuti. A memoria è difficile trovare un grande secondo tempo del Parma quest'anno. Questione anche di fame e carattere, secondo molti. Nelle ultime 5 partite ha raccolti 6 punti al Tardini e 1 fuori. Qual è il vero Parma? Inutile ormai piangersi addosso se il mercato non ha risolto la questione attaccanti. Causa infortuni, Mann ha giocato solo il 50% dei match da titolare, Miaila meno del 30%, Charpentier 63 minuti in tutto. Si potrà contare su di loro e quanto da qui alla fine? Cobaut, intanto con 0 presenze all'attivo, saprà diventare leader di una difesa che alterna prove convincenti a blackout generalizzati? La partita di Terni sembra dirci che il Parma non è meglio né peggio di tante altre contendenti, anche a livello di rosa, nonostante abbia una delle più costose. Sørensen, Palumbo, Partipilo, tanto per fare qualche nome recente, qui sarebbero titolari. La classifica dice che la strada per uscire dalla mediocrità non è poi così lunga, ma prima bisogna trovarla.
Palla in tribuna.
Questo era il punto di Marco Balestrazzi, sì, è veramente una strada da trovare, assolutamente. Qualche messaggio ancora: si parla tanto e giustamente di attacco, ma questa squadra ha problemi giganteschi in difesa. Se Ansaldi non sarà disponibile continuamente come terzino sinistro, credo sarà durissimo entrare nei playoff. E poi dice questo radioascoltatore: consiglia alla dirigenza, se vogliono puntare alla promozione l'anno prossimo, acquistare Palumbo e Partipilo da far giocare con Bernabé, Zanimacchia, più un centrale e un terzino sinistro. Altro messaggio: per me c'era fuori gioco anche nel primo gol e per il pareggio non gioisco per niente, così non arriviamo da nessuna parte, dice Luigi. Effettivamente qualche dubbio c'era sul primo gol, l'ho avuto anch'io, però insomma spero l'abbiano guardato come si deve in sala VAR. Il pareggio benedetto, scrive Fabrizio, si parla spesso dell'attacco che non segna, preoccupiamoci per prima cosa di non prendere gol sistemando la difesa, con attaccanti piccoli e veloci i nostri della difesa si dimostrano lenti e vanno in crisi. Poi Brando dice: quanto renderanno 9 undicesimi dei giovani del Frosinone in Serie A? Dai là, dice Brando. Beh, insomma, non è che siano tutti giovani giovani, comunque c'è qualcuno che sicuramente in Serie B sta rendendo molto bene e questo è un dato di fatto, poi in futuro si vedrà, intanto arrivarci in Serie A. Lorenzo dice: una squadra che vince in trasferta solo 2 volte non può avere ambizioni di Serie A, dove vogliamo andare? Si salvano solo Bernabé, Vasquez e Zanimacchia, squadra da rifare, commenta amaro Lorenzo. Daniele dice: buongiorno, Pecchia vede i giocatori durante gli allenamenti e se al momento considera Charpentier inferiore a Inglese siamo messi male. Daniele, sì, giustissima considerazione. Ampo 60 dice: va bene, hai comprato stranieri spendendo meno, parliamone, ma alla fine resti in B per anni. La controprova e gli allenatori succedutisi senza cambiare il trend negativo. Sarebbe un successo arrivare quarti per i playoff. Credo che molti oggi ci metterebbero la firma, arrivare quarti per i playoff, assolutamente. Andrea dice: Parma salvato dalla sala VAR e a tratti umiliato da Palumbo e Partipilo. Squadra, come al solito, scesa in campo compassata, svogliata e distratta. Ma almeno questa volta c'è stata una reazione e si è tirato in porta. Senza un attaccante che segna e con questa difesa pasticciona si farà molta fatica, dice Andrea. Luca mi scrive un messaggio, mi conferma che la spalla è esonerato De Rossi e arriva Oddo al suo posto. Adesso non so se c'è già l'ufficialità, comunque l'avevamo accennata. Poi fa i complimenti alla nazionale di pista, ciclismo su pista, per i bei risultati ottenuti agli europei. Bene, mi unisco ai complimenti, caro Luca. Adesso vi faccio sentire invece cosa ha detto Fabio Pecchia in conferenza stampa dopo la Ternana, perché oltre alle nostre considerazioni proviamo ad analizzare anche quelle del tecnico.
Senti, una partita intanto recuperata, che è la terza, però non vinta e sembrava che poteste farlo.
Bisogna dire che noi tante partite che meritavamo di pareggiare neanche l'abbiamo pareggiata, questa è la nostra cronostoria. E la squadra mi è piaciuta. Abbiamo subito un gol dal campo, le distanze, non mi sono reso conto troppo della situazione, però c'è stata una grandissima reazione, la voglia di andare a ricercare il pareggio, ottenuto con grande merito. Poi una partita combattuta fino all'ultimo contro una squadra che ha un missuto, però io sono contento dei ragazzi. Chiaramente se avessimo gestito meglio alcune chiusure della porta, insomma, abbiamo avuto più possibilità di andare a ricercare il gol.
Nel momento in cui avete pareggiato, la sensazione è che la partita fosse in mano al Parma. E poi, dopo il pareggio, invece, cioè, sembrava come dire, va bene, abbiamo pareggiato. Ed è passato in mano alla Ternana un po', perché poi Buffon ha fatto le parate importanti.
Ma noi dopo il gol abbiamo avuto 30 minuti di pressione sfrenata e tenendo una squadra che praticamente molto forte nelle ripartenze, questo non gliene abbiamo mai concesse, nonostante dopo il gol c'è stata una reazione negli ultimi 5 minuti della Ternana, così come l'ingresso della Ternana nella prima parte è stato per certi versi un po' più pungente rispetto al nostro atteggiamento. Poi la squadra, però la mia squadra, i ragazzi l'hanno interpretata, quando c'era da battagliare l'hanno fatto e ripeto, ripensando a tante situazioni dentro l'area che siamo arrivati con dei passaggi entrando in area, quelle l'avremmo potuto gestire molto meglio.
L'importanza di Zanimacchia si è vista nei due ruoli, nelle ripartenze, passaggi di prima, in profondità, è una cosa che da un po' non si vedeva, un po' Bernabé.
Ma Zani intanto ci permette, è un giocatore di ruolo in quella situazione naturale e quindi per le qualità che ha, permette insomma di avere palleggio, fraseggio per chi ha qualità a giocare nello stretto, e poi è anche molto abile nell'attaccare lo spazio, quindi è una caratteristica fondamentale per un esterno. Anche lui ha bisogno di giocare perché da tanto tempo che fuori, però le sue prestazioni, la sua condizione mi sembra abbastanza buona.
Hai fatto questo 4-1-4-1, diciamo, se possiamo dire, cioè, vedi tu, con Vasquez che ha girato un po' di ruoli, come sempre.
Sì, siamo partiti con Franco un po' in mezzo al campo e poi praticamente abbiamo preso subito campo, e a quel punto avevamo bisogno un po' più una presenza in aria con Benek più punta e Franco mezzala, ma io credo sì, si possono invertire nei ruoli, ma quello che ripeto, quello che mi è piaciuto è che oggi la squadra ha voluto fare una partita e in alcuni momenti una partita anche con impeto, con forza, e quindi Franco fino all'ultimo, poi anche nella seconda parte è riuscito anche a portare tante volte la palla nella zona in aria.
Ci sono altre domande?
Secondo me Parma e Ternana potrebbero puntare ancora alla promozione diretta in Serie A, oppure c'è spazio solo per i playoff?
Ma questo non lo so, pensiamo alla prossima. Io credo che oggi abbiamo affrontato una squadra che ha, come dire, che ha dei valori, un gruppo poi che sta insieme da tanto tempo, e una squadra che dirà la sua fino all'ultimo, questo senz'altro.
Sono altre domande? Se no,
sì. Hai messo anche inglese a riempire l'area, è forse il giocatore che ancora adesso fa un po' più fatica, almeno così sembra da tanto.
Adesso è un bisogno di lavoro, di continuità, perché il periodo di dicembre è stato troppo tempo fuori e un giocatore che ha bisogno anche di avere minuti nelle gambe, perché ne fa molto uso della sua struttura fisica, però sono contento e io credo che anche Bob riprenderà la sua condizione nel momento in cui dà continuità agli allenamenti.
Senti, la positività, la continuità è anche una vittoria un po' reggio, cioè adesso l'importante è mettere il mattoncino.
Ma io sì, un pareggio, chiaro, tutti vogliono giocare per vincere, noi siamo venuti qui per giocare per vincere, ma questo era fuori di dubbio, così come la Ternana. Poi le partite vanno giocate e il campo dà questo verdetto. E per me non è tanto questa la partita, ma insomma, tante volte ce le siamo dette, è una partita, sì, l'abbiamo persa, però che avremmo meritato quantomeno il pareggio. Io credo che questo è il rammarico per il passato, quindi oggi ci prendiamo il risultato, la prestazione, e continuiamo a lavorare.
Questo Fabio Pecchi. Allora, c'è già un messaggio di Ampo 60 a proposito di queste parole. Dice: Pecchia nello specifico si riferiva ad Inglese, che se passava la palla a Zanimacchia libero a destra era gol. Anche queste accortezze fanno la differenza, dice Ampo 60. Effettivamente quell'occasione ci ha fatto abbastanza arrabbiare tutti, perché sembrava nitida l'avesse passata, non so perché si è voluto girare su se stesso, tra l'altro con una velocità anche piuttosto, che ha lasciato anche piuttosto a desiderare, però è andata così. E Inglese sembra veramente un giocatore che non riesce più a ritrovarsi, a ritrovare il ritmo e soprattutto sì, il passo per fare la differenza, o anche per essere, magari non fare la differenza, ma fare quello che deve fare un onesto attaccante di Serie B. In questo momento fa veramente fatica. Tra l'altro, quando è entrato lui e ha tolto Som, il Parma ha perso equilibrio, lo si è visto. Beh, i primi 25 minuti del secondo tempo il Parma non ci è piaciuto, e poi quando è tornato a mettere dentro un centrocampista le cose sono un pochino migliorate, ma Inglese poi non ha dato neanche quella verve offensiva che serviva, quindi non è stato un buon inserimento purtroppo il suo. Franco dice: questa volta almeno il Parma non ha perso, ma prende sempre gol alla prima azione degli avversari. Che tristezza. Effettivamente, dopo 3 minuti e mezzo, dopo 3 minuti a Cosenza, sta diventando una pessima abitudine. Rino dice: sul gol loro, come ho scritto in diretta, non ho capito perché non è stato annullato. C'era Falletti davanti a Buffon in netto fuorigioco. Comunque ci hanno messo sotto di brutto, 2 o 3 di loro hanno dato la rumba a Valenti e Osorio, che per me sono inguardabili anche per la Serie C, dice Rino. Ma forse giudizio un po' impietoso, Rino, però effettivamente Non sono due garanzie, ecco, in difesa, mettiamola così. Valenti è stato tolto all'intervallo, ha fatto una pessima partita, e anche Osorio, graziato poi dal fatto che c'era fuori gioco, quello sì, sul gol, primo gol annullato alla Ternana, ma l'errore l'aveva fatto lui. Diegone da Colecchio dice: mi dispiace dirlo, ma non è Inglese che ha bisogno di minutaggio, ma noi di un'altra punta. Amara constatazione di Diegone. Giovanni dice... dice: l'unica cosa positiva è che l'anno prossimo avremo i 6 punti in più. Che faremo con la Reggiana? Ottimista Giovanni. Vedremo, intanto vedremo se il Parma resterà in B, vedremo se la Reggiana salirà in Serie B, insomma è tutto da vedere, però mi piace questa ardia da derby dei nostri tifosi. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo il primo ospite e capiremo come l'ha vista lui la partita fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara, da oltre 45 anni, è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato, che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre, il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura, per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma, in via Bixio 135 AB, e a San Secondo Parmense, in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara, dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora diamo subito il benvenuto al nostro primo ospite di oggi e della settimana, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Hai fatto le ore piccole e ti sei alzato a guardare il Super Bowl stanotte, so che sei un appassionato.
Sono un appassionato, però io le ore piccole le faccio solo quando siamo in finale con i miei Seattle Seahawks e non capita da un pezzo, e quindi me la sono riguardata stamattina senza gli inserti pubblicitari. Vuoi un mio parere?
Assolutamente sì. Tra l'altro si è
tantissimo i tifosi del Parma.
si è decisa una finale incredibile, si è decisa sì. 38-35 sì. Con un calcio piazzato 8 secondi dalla fine, non penso che sia una cosa frequente.
È una cosa frequente nel senso che chi ha l'ultimo possesso e ha la possibilità con un calcio di vincere la partita cerca di mettere insieme una serie di giochi che permettano di mangiare il cronometro, cioè di arrivare, ecco. Loro molto spesso si legge hanno vinto con un calcio a 3 secondi dalla fine,
sì.
Fanno apposta,
sì.
Per evitare che ci possano essere ancora quei 40 secondi di disponibilità per l'altra squadra di poter imbastire un'azione o un paio di azioni, sì. Magari si chiamano alla Hail Mary, cioè alla spera in Dio, però comunque una chance potrebbero averla. Invece in questo modo si lascia proprio arrivare in fondo il cronometro e si calcia quando non c'è più tempo da questo punto di vista è abbastanza normale. E devo dire che è stata una partita molto spettacolare e direi quasi perfetta per far un po' intrigare, per far un po' appassionare chi in realtà conosce poco questo sport, perché diciamo che ha un po' riscattato un'annata che come qualità complessiva è stato piuttosto mediocre. E la finale invece, con gli attacchi che hanno prevalso sulle difese, è stata una partita molto spettacolare, ci sono visti dei giochi fantastici. Poi il quarterback della squadra che ha vinto, Patrick Mahomes, è molto più che un fenomeno. Ecco. E quindi, voglio dire, è stata anche da questo punto di vista una vittoria forse giusta dei Kansas City Chiefs. Resta il fatto che ai danni dei Philadelphia Eagles è stata fischiata una penalità proprio nell'ultimo drive, che è stata quindi determinante per il risultato finale, una chiamata molto al limite, ecco, con la logica del calcio italiano, di una decisione arbitrale del genere se ne parlerebbe ancora tra 50 anni e ci sarebbero polemiche infuocate. Invece questi sono stati zitti, si sono presi la penalità e hanno perso. Io sì, non hanno perso per quello, però noi non siamo abituati a vedere tanta disciplina nell'accettare le decisioni arbitrali.
Neanche a Terni, poi ne parliamo. Ti faccio un'altra domanda sul Super Bowl. Beh, non so se hai bypassato l'intervallo, ma...
Sì, sicuramente sì.
Ma insomma, magari hai intravisto Rihanna cantare su quella piattaforma mobile alzata verso il cielo, poi anche incinta, insomma, grande performance anche la sua. Io, che ma soffro loro... di vertigini, avrei fatto molta fatica.
Loro sono fantastici, gli americani, nell'imbastire un concerto, uno spettacolo di 20 minuti, di 15 minuti durante l'intervallo. Sì. Le ultime volte che ho guardato in diretta il Super Bowl c'erano ancora i Rolling Stones che facevano Last Time Show. Di solito io, quando guardo la partita al mattino, salto l'intervallo, anche perché spesso sono artisti pop, non di quelli a me più cari. Comunque Rihanna bravissima.
Assolutamente. Francesco, e niente, ci tocca però parlare del Parma. Allora ti devo chiedere come hai preso questo pareggio, perché sì, è vero, la rimonta, l'atteggiamento giusto, almeno in alcune parti della partita, però noto anche i commenti che ci arrivano dai tifosi, insomma, vedono più il bicchiere mezzo vuoto, obiettivamente.
Sì, anch'io vedo il bicchiere mezzo vuoto, nel senso che se questa partita, giocata in questo modo, portata a casa comunque con un pareggio, fosse stata nel girone d'andata, la puoi accettare. Sì. Perché sei ancora in una fase di costruzione, insomma, non è ancora tutto a posto. In questo momento del campionato non puoi ti devi accontentare, un punto è sempre meglio di zero, però le note positive io ne ho contate un paio, cioè il primo gol di Bernabé.
Sì.
E la conferma di Zanimacchia come ottimo acquisto.
Sì.
Punto. Tutto il resto sono considerazioni negative. Ho sentito che molti radioascoltatori hanno evidenziato che, come a Cosenza, si è preso gol al quarto minuto, anche a Bari, addirittura Bari al 10 eravamo sotto 2-0. Quindi
vero.
Sono tre trasferte consecutive che prendi gol al quarto minuto.
Eh sì,
quindi
incredibile.
Io non so cosa c'entra quando si dice preparare la partita, entrare in campo, concentrare. Io non so cosa vuol dire. Cioè, sai che soffri questa cosa, e la prima azione fanno gol gli avversari, io francamente resto basito. E un'altra cosa che non mi è piaciuta, visto che non voglio ripetere le cose che hanno detto gli altri, ho trovato, almeno in alcuni giocatori, un eccesso di nervosismo che non serve assolutamente a niente. Mi riferisco a Valenti alla fine del primo tempo.
E non è una novità, non è la prima volta.
Esatto, c'è stato un fallo al limite dell'area, non mi ricordo se è stato ammonito in quell'occasione, però lui è andato avanti un po' a questionare.
Sì, sì.
Non si capiva se ce l'aveva con l'arbitro per il fallo o con Bernabé, che era andato troppo molle sull'avversario, per cui lui è stato costretto poi ad abbatterlo. E comunque un nervosismo, bene ha fatto Pecchi a lasciarlo negli spogliatoi. E lo stesso Vasquez a fine partita aveva la palla lui quando l'arbitro ha fischiato, l'ha presa e l'ha calciata in tribuna proprio con un gesto di stizza. E io credo che questo nervosismo non porti assolutamente da nessuna parte. La determinazione è un'altra cosa.
Eh sì, assolutamente. Parliamo anche dell'episodio del VAR, perché l'abbiamo lambito in questa prima mezz'ora di trasmissione, Francesco. Vabbè, primo gol annullato, indiscutibile, un fuorigioco, bene così.
Sì, indiscutibile quando lo rivedi.
Sì, quando lo rivedi, certo, certo. Il secondo invece ha fatto infuriare i tifosi ternani e anche Andrazzoli. Anzi, Simonetta, abbiamo l'audio proprio di Aurelio Andrazzoli Allora, Francesco, ascoltalo che poi così facciamo il punto.
Ma guarda, mi sono già espresso da un'altra parte anche con un tono che non è il mio di solito. Metto fra virgolette subito la cosa che mi interessa di più, cioè che mai io penso alla malafede, di sicuro penso all'interpretazione del regolamento, che non è mai la stessa, e questa mi fa girare le scatole, perché non è compito mio, ma fanno casino. Tutte le volte c'è una situazione che viene interpretata così, a seconda del momento. Allora, cosa è successo in campo? Palumbo fa fallo di mano involontario, La palla va a due calciatori di loro che si impappinano e Palumbo è bravi e la toccano. Palumbo è bravissimo e ha una reazione che io applaudirò anche domani davanti alla squadra. Cioè, arriva subito a cercare di catturare la palla, lo fa e facciamo un gol bellissimo con Partipillo, stupendo. Scusa, come facciamo allora per stabilire cosa dice il regolamento? E l'arbitro dà la regola del vantaggio, come ne discutevo poco fa. E questo vantaggio non si concretizza. Quanto tempo deve passare per concretizzarsi? Quanti tocchi devono fare? Che lo scrivano, no? Lo scrivono, almeno tutti quanti lo sappiamo, non è che una volta sì, una volta no.
Beh, Francesco, allora, questo era Aurelio Andreazzoli, insomma, difficile dargli torto in toto, perlomeno.
Sì, io a tutte le decisioni arbitrali consiglio sempre di, per giudicarle con il massimo dell'obiettività, a parti invertite, cioè se al Parma avessero annullato un gol per quel fallo di mano saremmo tutti furibondi. Io ho visto la partita ovviamente dalla televisione, il telecronista ha detto in tempo reale che c'era un fallo di mano, quindi quando io ho visto che il gioco proseguiva,
sì,
prima ho pensato ok, alla palla un giocatore del Parma dà il vantaggio, poi la riprende la Ternana, quindi il vantaggio non si è concretizzato, fischia. Non ha fischiato, a quel punto lì io non ci ho più pensato al fallo di mano. Mai più mi sarei andato a immaginare che a azione finita, quindi con il gol della Ternana, sarebbero andati a rivederlo tutto. Io ricordo una cosa del genere in una semifinale forse di Champions League, c'era di mezzo l'Ajax, c'era stata un'azione lunghissima che era nata da una palla che forse era uscita in fallo laterale, avevano annullato tutta l'azione che era durata tantissimo, non so se era finita con un gol o meno, però ecco, in questo caso io sono rimasto molto perplesso proprio perché il fallo di mano era piuttosto evidente e si era a centrocampo, quindi l'arbitro poteva tranquillamente decidere o lo fischio o non lo fischio, però dopo poi se lo vai a rivedere non devi annullare il gol, lo giudichi involontario. Ecco, da quel punto di vista lì, secondo me siamo stati piuttosto fortunati. Ecco.
Sì, sì, anche perché poi il Parma...
Se annullano un gol del genere, il fuorigioco di un capello, ok, così no.
Sì. No, è andata bene.
Era un'altra azione in cui il Parma era andato letteralmente in barca.
C'è andata bene. Adesso avevo un messaggio che adesso eccolo qua. Con Sorensen in difesa e Palumbo a centrocampo saremo a pari punti con il Genoa, dice Roberto. Vabbè, questo per dire comunque Palumbo, Partipilo. Noi abbiamo detto in Radio Cronaca che giocherebbero titolari nel Parma. Non so se sei d'accordo.
Sì, sono d'accordo. Palumbo e Partipilo giocherebbero titolari. E probabilmente anche Sorensen, Sorensen sì. È straniero, però quindi dopo poi non diciamo che ci abbiamo tutti stranieri. No, certo. Sorensen è un bel difensore.
Sì, da una vita in Italia. Ma parlando un po' di singoli, Francesco Monaco, chi è stato innanzitutto il tuo migliore in campo sabato? E poi ti chiedo se ti allinei ai commenti di molti tifosi che dicono sì, abbiamo il problema davanti, ma abbiamo anche il problema dietro.
Allora, il migliore in campo sicuramente è stato Zaniolo e su questo non ci piove. E anche Piovani nel dare i voti alla Gazzetta di Parma ha scelto lui, e obiettivamente era una scelta non dico facile, però insomma, se non altro siamo contenti, ha fatto anche un paio di tiri in porta, soprattutto il secondo nato dal nulla, insomma si è spostato anche in altre zone del campo, a me è piaciuto molto. Per quello che riguarda la difesa, sicuramente Valenti non è un terzino sinistro, è un adattato come lo era Gagliolo. Quindi Ansaldi non è propriamente un terzino sinistro, nel senso che è un uomo da fascia, soprattutto con la difesa a tre, quindi non uno dei tre ma uno dei due di fascia. Quindi vederlo come titolare, come terzino sinistro, visto anche la sua età e la sua così propensione a saltare qualche partita per acciacchi, non è una soluzione, credo, affidabile. Zagaritis sicuramente è uno che ci mette tutto l'impegno, è anche molto irruento, però forse da una mano davanti sicuramente più di Valenti, però non è un difensore affidabile. Chi resta? Resta Cobaut. Se Cobaut rientra e va a fare il centrale, abbiamo lo stesso problema che non abbiamo un terzino sinistro di ruolo. Se va Cobaut a fare il terzino sinistro di ruolo, abbiamo un nuovo adattato. Quindi una lacuna che era obiettivamente nota, perché non è che Osterwolde sia infortunato. Si è scelto di cederlo e si aveva tutto il tempo per prendere un terzino sinistro di ruolo. Hanno fatto questa scelta e questi sono i risultati. Non escludo che il Parma possa vincere delle partite, ci mancherebbe altro, con Valenti terzino sinistro o con Ansaldi terzino sinistro o con Zagaritis. Sicuramente nessuna delle tre soluzioni è da squadra che punta ai primissimi posti.
Eh sì. Francesco, prima di salutarti, messaggio di Davidone tornando all'argomento iniziale, cioè il Super Bowl. Dice: ho avuto piacere della vittoria dei Kansas City, così gli Eagles imparano a buttare fuori i miei San Francisco 49ers, di cui sono tifoso, nella finale di conference. Per chi teneva, Francesco Monaco, allora l'hai già detto, ripeticelo, qual è la tua squadra del cuore?
Allora, la mia squadra del cuore sono i Seattle Seahawks, che hanno vinto, il prossimo anno sarà il decennale della nostra unica vittoria Super Bowl. Noi siamo acerrimi rivali dei 49ers, quindi saluto il tuo amico
Davidone.
Lo capisco, perché nella partita contro gli Eagles si sono infortunati, cioè già i 49ers avevano infortunati il quarterback titolare e la sua riserva, quindi si sono presentati con il terzo quarterback, si è fatto male al gomito,
ecco.
E è entrato il quarto, che tra l'altro sembrava veramente buttato lì per caso.
Scusa, sembrano le storie del Parmacalcio, eh?
Si è fatto male anche lui al gomito e ha dovuto rientrare quell'altro che non poteva lanciare,
ecco.
Cioè, quindi proprio sono stati distrutti, sì, sì. Stati molto sfortunati.
Tutto il mondo è paese, vedi?
Sì, tutto il mondo è paese, però sì, calcoliamo che stiamo parlando di uno sport dove davvero gli infortuni sono all'ordine del giorno, perché comunque i contrasti, gli impatti sono violentissimi, anzi ti chiedi come fanno il 99% delle volte a non farsi nulla.
Sì, veramente. Francesco,
comunque è uno sport fantastico e io continuerò a invitare la gente a armarsi di pazienza, passare un po' sopra al gioco spezzettato, alle troppe regole, perché è veramente bellissimo.
Ci sta questo tuo appello. Francesco Monaco, grazie mille, gentilissimo come
grazie
sempre.
Ciao,
alla prossima. Ciao Francesco.
Ciao Alberto.
Qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Davidone sempre dice: io l'avevo notato subito il fallo di mano, infatti mi sono immediatamente arrabbiato perché l'arbitro non l'aveva fischiato, e col cavolo che era involontario visto che il braccio era largo. Ma forse era involontario, però sì, Davidone, il braccio era largo. E poi dice: esatto, come dice Monaco, l'arbitro doveva fischiare subito dal momento in cui non si è concretizzato il vantaggio. Daniele dice: e Stevez è fondamentale in questo momento, senza di lui in mezzo al campo a fare legna saremmo ancora più in difficoltà. Sottoscrivo pienamente il tuo messaggio, è un giocatore che si sente molto quando manca. Lorenzo dice ironicamente: tranquilli che tra 6 mesi Charpentier sarà in forma e sarà devastante, con le faccine che ridono. Diego dice: scusate, anche in Cagliari Parma ci hanno annullato il gol per mani di Mann. È vero, anche se quella, cioè Andrazzoli accusa un altro fatto, cioè il fatto che sì, il suo giocatore aveva toccato la palla di mano, poi però l'aveva persa e la palla era entrata in possesso del Parma, il quale a sua volta l'aveva perduta perché si erano scontrati Vasquez e Estevez. Quindi lui dice: di fatto ormai quello era già un capitolo chiuso della partita, si era aperta una nuova una nuova azione. E qui c'è un altro messaggio sempre che dice: anche al Parma era stato annullato il gol a Cagliari per il fallo di Mane, quindi abbiamo già risposto. Brando dice: vorrei tanto chiedere ad Andrazzoli se è normale picchiare un avversario per tutta la partita, mi riferisco a Vasquez, anche questo è effettivamente, ma anche Diakité ha fatto tantissimi falli, non solo su Vasquez, si poteva, ha rischiato più volte l'espulsione nel secondo giallo, che per me ci poteva stare. Rino dice: ha ragione Monaco, Ansaldi è un giocatore di fascia elastica. E poi dice: prenderei l'uomo mercato del Bari, a parte l'affare che dira, a gennaio ho comprato un 10 e un 9 con i baffi, complimenti a loro, sono molto più vicini alla A di noi, che la vedremo fra qualche anno. Questo era il messaggio di Rino. Vi ricordo ancora il numero per scriverci, che è il 333-920-0170. Andiamo un attimo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui con un nuovo ospite.
Palla in tribuna.
Andare a vivere insieme? Con Scavolini. Insieme è meglio. Se acquisti una cucina Scavolini, il bagno è gratis. È una promozione dei rivenditori delle province di Parma e Piacenza che aderiscono all'iniziativa. Che aspetti? La promozione scade il 30 marzo 2023. Scavolini, la cucina più... e il bagno è gratis.
Hai un giardino o un terrazzo? Vorresti rinnovarlo ma hai poco tempo a disposizione e non sai da dove partire? Richiedi ora direttamente a casa tua il check-up di Vertec Giardini per sprigionare finalmente tutto il potenziale del tuo spazio verde. Siamo esperti nella progettazione e realizzazione di giardini e terrazzi a bassa manutenzione. Che tu voglia creare un prato soffice, un angolo relax o delle splendide fioriere, Vertec saprà aiutarti e guidarti in ogni fase. Prenota ora il check-up al prezzo speciale di 167 euro sul sito www.vertecgiardini.com fino al 30 marzo. Offerta valida anche se non hai il pollice verde. Vertec, giardini per persone esigenti. www.vertecgiardini.com.
Da Cattelani Calzature a Sant'Ilaria Montecchio per tutto il mese di febbraio, operazione sottocosto. Calzature uomo, donna, bambino scontate fino all'80%. Da Cattelani Calzature, metà prezzo e oltre su Ginici, Nero Giardini, Geox, IG & Co, campionari Melluso uomo, donna, sneakers Fila, Saucony, Guess, Colmar, stivali, stivaletti, décolleté e calzature bimbo bimba a prezzi di vero realizzo. Operazione sottocosto, sempre solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilaria e Montecchio. Sconti reali fino all'80% fino ad esaurimento scorte. Siamo anche a Parma in Via Repubblica 16D ed Eurotorri. Domenica 12 a Sant'Ilario, aperto per mercato antiquariato.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e do subito il ben ritrovato a Matteo Volpi, consigliere di PPC. Ciao Matteo.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Allora Matteo, stiamo insomma misurando un po' così il polso ai tifosi e è un punto che non li soddisfa tanto. Non so tu come l'hai preso guardando anche la partita di sabato, questo 1-1 di Terni.
Ma guarda, invece secondo me un punto a Terni non è da buttare via. Io rimpiango più magari la sconfitta all'andata.
Quello sì.
Un punto a Terni con una squadra che gioca un ottimo calcio e per come era nata la partita, perché siamo andati in svantaggio, insomma, secondo me è un buon punto contro una squadra che gioca bene a calcio, quindi non è tutto da buttare, ecco.
Matteo, siamo arrivati a un punto del campionato a mercato chiuso in cui secondo me si può già tirare qualche conclusione, non definitiva ovviamente, ma quanto vale secondo te questa squadra in questo campionato di Serie B?
Credo che valga la classifica che ha in questo momento, quindi è una squadra che può entrare nei play-off, credo che entrerà nei play-off, e secondo me è una squadra che ai play-off possiamo dare fastidio a tanti, dipende nelle condizioni in cui arriveremo, ma se recuperiamo dei giocatori importanti che adesso sono fuori, tipo Miaida, Camara, Dennis Mann, insomma giocatori che possono dare qualche soluzione e qualche alternativa a Pecchia, secondo me possiamo toglierci le soddisfazioni. Non so se andare in Serie A, però comunque giocarcela secondo me possiamo. La classifica è una classifica molto strana, dove peseranno anche secondo me vicende extra calcistiche, penalizzazioni e altre cose, quindi dobbiamo stare sul pezzo, insomma cercare di essere positivi.
Secondo te, Matteo, è impossibile pensare al secondo posto anche dovessero dare 2 punti di penalità al Genoa, che scenderebbe virtualmente a 41 con il Parma a 34 e altre però 5 squadre davanti? È un'utopia oggi puntare al secondo posto, secondo te?
Ma credo di sì. Ad oggi, secondo me sì, ma soprattutto perché il Parma non ha ancora quella marcia, diciamo, continua nei risultati, perché vince una partita, poi ne perde una, ne vince un'altra, poi ne perde, poi pareggia, insomma non ha quella marcia da infilare un filotto di vittorie consecutive che può fare una grande scalata. Poi insomma bisognerà vedere. Comunque il secondo posto a 9 punti adesso insomma è un po' difficile, anche perché poi ne hai tante che sono dietro di te ma che sono a pari punti, quindi
quello,
sono tante squadre quello. A 34 punti, quindi basta un passo falso e secondo me bisogna tenerci stretti il posto per i play-off e poi andarcela a giocare là, perché ti ripeto, secondo me nei play-off possiamo dar fastidio a tutti.
Matteo Volpi, tu che sei anche allenatore, ti convince questo adattamento di Benedicak sulla sinistra?
Secondo me è un adattamento dovuto a cercare di trovare una soluzione alla coesistenza tra Vázquez, Bernabé e trovare un equilibrio. Non lo so, sai, dopo i risultati fanno vedere le cose in modo diverso. Domenica con il Genoa ha fatto un gol partendo da quella posizione lì e tutti a dire bravo, secondo me lui può dare molto come punta centrale, però se Pecchia, che lo vede tutte le settimane, ancora non lo vede pronto per reggere l'attacco, probabilmente si affida all'esperienza di Vázquez, e lì c'è da dire che poi anche durante la partita gli sposta molto. Benedicer poi è andato a fare la prima punta, poi quando è salito inglese è tornato a fare l'esterno, insomma io ho molta fiducia in Pecchia, quindi se lui che li vede tutta la settimana insomma avrà visto che...
Secondo te, cioè, o meglio, se tu avessi la bacchetta magica e potessi risanare un solo giocatore, quale restituiresti a questo Parma? Non so, tra quelli fuori, Ansaldi, vabbè, ci mettiamo anche Cobout, mettiamoci Man, Mihaila, Camara.
Ansaldi credo che sia a questo punto, dopo la cessione di Osterwold, fondamentale.
La penso come te.
Passa sinistra. E poi credo che Mihaila, secondo me nell'idea di Pecchia, avere Zanimacchia da una parte e Mihaila dall'altra, sono due esterni che hanno le caratteristiche degli esterni, secondo me era la sua idea. Quindi secondo me il recupero di quei due giocatori lì potrebbero essere fondamentali per i playoff.
Sì, uno come Mihaila nel gioco di Pecchia, che è il più simile secondo me a Zanimacchia come caratteristiche, no? Tra quelli che abbiamo in rosa.
Sì, però con giocatori delle qualità di Vázquez, di Bernabé, che sono giocatori che hanno bisogno di avere a fianco giocatori che attaccano la profondità, sono fondamentali.
Sì.
Tante volte il gioco del Parma risulta un po' statico e sterile, proprio perché sono tutti giocatori con caratteristiche di voler la palla sempre sui piedi e di non andare mai a attaccare la profondità. E se cambi le caratteristiche dei giocatori in campo, cambia anche, secondo me, la qualità del gioco che viene espressa.
Sei preoccupato anche tu, Matteo, da questa difesa?
Anche lì, secondo me, domenica è stato bravo Andrea Zoli, che ha, se guardiamo le azioni, vengono tutte dalla fascia sinistra del Parma, perché ha capito che Valenti è un, secondo me, un difensore centrale adattato, che non è velocissimo, e lì ha cambiato anche il modo di giocare, perché credo sabato la Ternana abbia giocato con 3 difensori. E 4 centrocampisti, insomma, per cercare di creare dei 2 contro 1 proprio sulle fasce, ed è stato bravo perché ha messo in difficoltà Valenti. Ma la difesa, sì, ha perso Romagnoli, però io sono convinto che se un giocatore vuole andare è giusto lasciarlo andare per l'equilibrio del gruppo. Probabilmente non si era creata l'alchimia giusta con l'ambiente. Sicuramente, avendo perso Romagnoli e Osterwold, qualcosa si è perso, però insomma Ansaldi, secondo me, la sua posizione dove deve giocare è lì, è terzino sinistro, e tra Ansaldi e Osterwold io faccio ancora giocare Ansaldi.
C'è un messaggio che dice: grida ancora vendetta la palla gol non data ad inglese Zanimacchia nel secondo tempo, non capisco certi egoismi. Al di là di questo, Matteo Volpi, ti chiedo, Questo Parma può prescindere da una punta di peso in area, secondo te? E ti chiedo anche se poi dipende un po' da come si mettono le partite, perché se vai in vantaggio contro il Genoa è un conto, se ti trovi sotto e devi rimontare forse è diversa la situazione.
Ma io credo che avere un attaccante che faccia gol e che ti faccia portare l'inerzia della partita dalla tua parte, perché tante volte puoi anche giocare bene, ma se non hai uno che fa gol davanti e magari lo prendi, le puoi giocare bene finché vuoi, ma le partite poi magari fai fatica a vincerle. Quindi avere un attaccante che ti garantisce un buon numero di gol, secondo me, è fondamentale per fare un campionato da protagonisti. Probabilmente loro pensavano di riuscire a recuperare Inglese e l'inizio della stagione probabilmente gliel'ha fatto, insomma, gli ha dato convinzione su questo, perché Inglese all'inizio credo facesse gol ogni partita, però sicuramente se vediamo i numeri sono impietosi, insomma, gli attaccanti del Parma, quello che ha segnato di più ha segnato 3-4 gol, insomma. Quindi, purtroppo sì. Se vuoi fare un campionato per provare a fare il salto diretto, lì probabilmente ci vuole un attaccante da doppia cifra.
Eh sì, sono d'accordo, e in tanti sono d'accordo. Matteo, ultimissima domanda, la SPAL ha esonerato De Rossi, dovrebbe aver ingaggiato Oddo, ma ti hanno contattato?
No, no, ma ho il telefono sempre acceso.
Ma quindi se stanno ascoltando e non sono convinti, Matteo Volpi insomma, è a disposizione. Tanto Ferrara è vicino, forse lo concilia anche un po' col lavoro, non lo so.
È anche una bella città. Quindi.
Assolutamente. Matteo Volpi, gentilissimo come sempre, grazie, a presto. Ciao Matteo.
Grazie a te Alberto, un saluto a tutti e forza Parma sempre.
Sempre, questo era... Matteo Volpi, consigliere di PPC, anche allenatore lui, quindi insomma è sempre un punto di vista particolarmente così qualificato e interessante. Siamo in chiusura, vi ricordo, anzi sottolineo che il Parma femminile ha vinto contro la Samp 3-1 ieri al Tardini ed ha scavalcato la Samp, che adesso è ultima, il Como, quindi Parma terz'ultimo, appena un punto sotto Sassuolo e Pomigliano. Insomma, sono queste 5 squadre, Parma compreso, che si giocheranno poi il gironcino per la salvezza. Manca ancora una giornata di regular season contro la Juve, ma il Parma è tornato veramente in piena corsa per non retrocedere, prepotentemente direi, a suon di prestazioni e di risultati, aiutato anche da un mercato importante. Faremo un approfondimento domani con un ospite proprio del Parma femminile qui a Palla in Tribuna, così vi ho già rinnovato l'appuntamento, come sempre poco dopo le 14. Per chi si fosse appena messo in ascolto, per chi si fosse perso una delle nostre puntate, c'è sempre il podcast su radioparma.it. Grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito. Stasera ovviamente alle 21 su 12 TV Parma c'è Bar Sport. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata.